tutto quello che t'hanno poi insegnato è invidiare e uccidere l'amico. Sotto sopra, sotto sopra, sotto sopra, sotto vuoto, sotto vuoto, sotto vuoto, sotto traccia, sotto traccia, sotto traccia, sotto controllo.
Quante bugie hai detto oggi fino ad ora, per scappare allo specchio dell'aurora. Questa luce brilla forte, brilla chiara, è la tua anima che si agita dannata.
E ti diranno cosa dire per piacere, come vestire per essere accettato. Il tuo pensiero è quello pattuito, non sbagliare o sarai massacrato. Sotto sopra, sotto sopra, sotto sopra, sotto vuoto, sotto vuoto, sotto vuoto, sotto traccia, sotto traccia, sotto traccia, sotto controllo.
Quante bugie hai detto oggi fino ad ora, per scappare allo specchio dell'aurora. Questa luce brilla forte, brilla chiara, è la tua anima che si agita dannata.
Benvenuti su RBN Torino, Attacco la Torino Bene. Come ogni venerdì siamo qua in pole position dalla postazione, dal pub più odiato di Torino, ma anche il più bello di Torino, dal pub della Torino nera, no? Della Torino vera, quella che è sempre schierata sulle strade, no? Sulle strade
sempre, e in prima linea.
Sempre in prima linea per gli italiani. Siamo qua all'Asso di Bastoni, quindi tra poco apriremo. Se sentite dei rumori di sottofondo, perché stiamo aprendo, è venerdì e quindi il venerdì vi aspettiamo. Noi facciamo sempre dalle 8 alle 9. Alle 9 potete venirci a trovare tranquillamente qui all'Asso di Bastoni, così potete anche venirci a insultare, no? per dirci che diciamo cose poco belle. Vi invitiamo, soprattutto. Allora, con me in trasmissione, vabbè, io sono Igor, in trasmissione con
Tony,
me c'è il buon Tony, e c'è il buon Paolotto.
Buonasera a tutti, benvenuti.
E questa sera, beh, tra un attimo arriverà anche il nostro Talisker, perché è un po' in ritardo, ma arriverà. Ma il bello della diretta questo. Beh, invece con noi questa sera un grande speciale, facciamo uno speciale su, insomma, uno dei fiori all'occhiello dell'Italia, sono gli aerei, le costruzioni aeree, e con noi questa sera abbiamo il buon Carmelo Gatto.
Ciao, buona serata.
Un bel applauso.
Sì.
Grande Carmelo.
Grazie mille.
Sulle ali dell'entusiasmo.
Esatto. Beh, ti ringraziamo per essere qua. Sappiamo che sei un grande esperto, un appassionato
diciamo.
di aerei. Con te, vicino, certo, a te. Insomma,
il buon Tony.
Chi meglio di Tony? Potevo esserci anche io.
Vabbè, è vero.
Potevo esserci anche io, però purtroppo, grazie a Tony che non mi ha proposto per la legna, posso solo parlare di pacchi io. Comunque, andiamo avanti e parliamo invece di questo con la nostra redazione. Lascio una, magari un'introduzione a te, cosa dici?
Sì,
buon
niente, appunto, il nostro amico parlando di aerei,
esatto, no? Esatto,
e ci siamo persi per intere nottate a chiacchierare sulle bellezze degli aerei della prima guerra mondiale,
della prima, della seconda.
Dei nostri eroi, che quelli erano veramente eroi, perché salivano su un mezzo che nessuno conosceva,
assolutamente,
era stato appena, siamo all'inizio del Novecento,
sì, eravamo gli albori dell'aviazione,
e quindi le persone che salivano su questi mezzi, sì, che poi qualcuno ha chiamato aeroplani, ci racconterà poi perché aeroplani e quindi avevamo proprio a che fare con guerrieri,
certo, assolutamente,
e quindi è venuto fuori l'idea appunto di, con Carmelo, di raccontare un po' la storia di questi aerei
e di questi eroi,
e di questi eroi,
assolutamente.
E quindi Carmelo ci porterà un po' a spasso negli, nei cieli azzurri italiani,
assolutamente. Io incomincerei a fare un leggero, vabbè, riepilogo di quello che è stata l'aviazione, come è nata e come si è evoluta da, diciamo, dagli albori alla, alla seconda guerra mondiale, quindi fino al 1945. Diciamo che gli albori dell'aviazione in Italia sono iniziati appunto all'incirca nel 1884. Fu istituito, mi sembra, a Firenze il primo distaccamento aeronautico, e altro non erano che palloni di osservazione mongolfiere, quindi il primo anelito di, appunto, di aviazione. Si deve aspettare però al 1909 per avere il primo pilota brevettato in Italia, il tenente di vascello Mario Calderara. Il vero utilizzo poi dell'aeroplano in effetti si avrà con la guerra italo-libica, con la conquista della Libia nel 1911 al 1912. Qui si ha un uso relativamente massiccio dell'impiego dei primi aeroplani, principalmente caccia o osservatori, comunque, e bombardieri, naturalmente. Bombardieri, molto, una parola un po' grossa,
sì, perché venivano quasi lanciati con le mani.
Sì, è vero, all'inizio, infatti,
il pilota aveva la bomba in mano e la lanciava sull'obiettivo.
Infatti, anche nella prima guerra mondiale, i primi bombardieri erano praticamente quelli. Praticamente c'era il pilota che lanciava, spollettava una bomba a mano e la lanciava sulle postazioni
in maniera proprio arditesca.
Arditesca, veramente. Diciamo che il vero sviluppo dell'aeroplano è incominciato in effetti con la prima guerra mondiale. L'Italia inizialmente non credette molto nell'arma aerea, iniziò il primo conflitto mondiale con all'incirca un 86 aerei disponibili, arrivando poi al termine della prima guerra mondiale con un totale di 12.000. Inizialmente appunto dovettimo recuperare materiale di volo principalmente dalla Francia, quindi Spad, Nieport, di fabbricazione francese, che poi costruimmo noi su licenza l'Armatti. Poi naturalmente le varie imprese italiane, la Caproni, l'Ansaldo, della Fiat, incominciarono a produrre aerei nazionali anche di un certo prestigio, comunque molto valenti. L'aeronautica militare italiana nella prima guerra mondiale pagò un prezzo altissimo di vite umane. Si calcola che all'incirca 2000 aviatori caddero durante il conflitto, però si cominciarono a mettere in luce anche i cosiddetti assi, e fra tutti è inutile negarlo il più importante, l'asso degli assi, Francesco Baracca, con 34 abbattimenti accertati. Un altro personaggio molto importante, secondo me, è Fulco Ruffo di Calabria, con 20 abbattimenti accertati. In effetti, l'aeronautica come istituzione indipendente nasce il 28 marzo del 1923. Difatti il prossimo anno sarà
il centenario.
Si pensa che l'aeronautica preparerà un sacco di iniziative e manifestazioni, e ho letto anche che sta cercando di riportare in volo un Fiat G91, un prodotto comunque degli anni 50, sì. Quindi spero che lo vedremo in qualche manifestazione aerea.
Di Gabrielli, quindi dell'ingegnere.
Sì, di Gabrielli, perfetto, dell'ingegnere Gabrielli, che no, mi sembra che fosse di Torino, però abitava qua a Torino praticamente per un sacco di tempo. Come dicevo, la Regia Aeronautica nacque come arma indipendente il 28 marzo del 1923. Si scorpora quindi dall'esercito, perché prima l'aviazione era comunque accorpata all'esercito, era una branca dell'esercito. La Regia Aeronautica in quel periodo viene definita la fascistissima, perché era l'arma, tra virgolette, preferita dal regime. Il personaggio più importante che portò lustro all'aviazione e all'Italia intera è innegabile che fu Balbo. Dal 1929 divenne ministro dell'aeronautica. e fece un grandissimo sforzo per animare l'Arma Azzurra, anche perché dopo la prima guerra mondiale ci fu un momento di stanca. Fece costruire nuovi aeroplani, fece costruire il Ministero dell'Aeronautica, quello stupendo palazzo che c'è a Roma, sì. L'avevamo visto,
ah, abbiamo visto quando, sì,
quando abbiamo parcheggiato, sì, quando siamo andati alla manifestazione. Fondò la città dell'area di Guidonia. Guidonia praticamente è la nostra, tra virgolette, era la nostra area 51, tra virgolette, era un polo di eccellenza in campo aeronautico. Creò la scuola di alta velocità di Desenzano del Garda. Balbo, diciamo che rese appunto famosa sia l'aeronautica che l'Italia che regime, grazie comunque anche alle varie crociere, le cosiddette, certo, crociere.
Poi ne parleremo un po' più nel dettaglio,
sì, adesso puntiamo, facciamo... assolutamente. Principalmente furono quattro, due nel Mediterraneo e le due più ardite, quelle atlantiche. La più importante è quella del 33, che è anche chiamata crociera del decennale, perché bisognava festeggiare della rivoluzione. La Regia Aeronautica conseguì negli anni 30 una serie di primati decisamente importanti, ad esempio la Coppa Schneider. La Coppa Schneider era uno speciale trofeo dedicato a tutti gli idrovolanti e partecipavano le nazioni in quel periodo tecnologicamente più avanzate. Partecipò l'Italia, gli Stati Uniti, la Francia e l'Inghilterra. Praticamente bisognava vincere tre edizioni consecutive per aggiudicarsi la Coppa.
Quando eravamo ancora la quarta potenza al mondo.
È vero.
Perché,
quando avevamo ancora qualcosa da dire.
Esatto, no, perché tanti si ricordano degli anni 80, il finire degli anni 80, che eravamo ancora la quarta potenza mondiale, ma lì eravamo veramente la quarta potenza mondiale, perché negli anni 30, certo, come nel ventennio, si è investito molto su Italia potenza, cioè Italia che comunque doveva primeggiare con le grandi nazioni, come appunto erano la Francia, come erano gli Stati Uniti, insomma, e si investiva molto nello sviluppo, in sviluppo degli aerei, sviluppo dell'arsenale, sviluppo, insomma, per una questione anche difesa, ma anche per una questione di prestigio della nostra nazione.
Assolutamente, infatti. Anche grazie comunque alla crociera dell'ultima crociera, qua del 33, alla crociera del decennale, comunque portò un lustro all'Italia in una maniera impressionante, al regime naturalmente, ma anche all'Italia intera. Parlando sempre della Coppa Schneider, l'Italia riuscì a vincerla tre volte, nel 1920, nel 1921 e nel 1926, però non riuscendo a vincere tre di seguito, la Coppa alla fine andò all'Inghilterra. Conseguì parecchi record di una certa rilevanza, ad esempio nel 1934 vinse il record di velocità per idrovolanti con un Machi MC72, volò alla velocità di 709 km/h. Record tuttora imbattuto per quella categoria, quindi è un record imbattuto per gli idrovolanti. 709 km/h rimane ancora come un record imbattuto. Il record di quota, riuscirà ad arrivare all'altezza per quel periodo straordinaria di 17.083 metri con un aereo, e questo è un record ancora tuttora imbattuto per quel tipo di aereo, quindi per aria e pistoni è il record di altezza. La Piaggio preparò uno speciale aereo con una speciale cabina pressurizzata e il pilota indossava una specie di tuta quasi da astronauta, molto veneristica. E alla fine arriviamo alla seconda metà degli anni 30 e inizia la guerra di Spagna. La Regia Aeronautica partecipa alla guerra di Spagna non ufficialmente ma come volontari, quindi invita i propri piloti in un certo modo a partecipare alla guerra di Spagna. L'aviazione qua si chiama aviazione legionaria, non è come Regia Aeronautica. Noi diamo un contributo impressionante alla guerra di Spagna, inviamo oltre 700 aerei, di tutti i tipi, principalmente caccia, Fiat CR-42, che al tempo era un biplano, però al tempo, i primi anni 30, era comunque il top della gamma, nel senso primeggiava con i Policarpo russi in maniera egregia. Mandammo bombardieri, Savoia Marchetti, SM-79, SM-81, via Fiat BR-20. Inoltre alla guerra di Spagna parteciparono poi un sacco di assi che partecipano alla seconda guerra mondiale, un sacco di eminenze anche del regime, partecipò Ettore Muti, Bruno Mussolini, quindi anche persone di una certa, di una certa importanza. Si arriva poi alla guerra d'Etiopia nel 35 e nel 36. Anche qui abbiamo dato un contributo sostanziale anche come aviazione. Non vi era una reale minaccia perché gli etiopici non avevano una propria aviazione, però mandavano tantissimi caccia per il mitragliamento della, delle pattuglie nemiche, bombardieri e ricognitori, tantissimi. Anche qua vi parteciparono un gran numero di gerarchi o di personalità della, del regime. Fra tutti, vabbè, naturalmente onnipresente Tremuti, e Tremuti praticamente ogni guerra del fascismo partecipò, Paolini, Ciano e Farinacci, ed erano tutti inquadrati nella famosissima 15ª squadriglia, la Disperata. Quindi
che belle chicche che ci porti.
Sì.
Esatto,
ha fatto
tutto lui.
No,
gira molto bene.
Mi sono documentato per non evitare.
Un piacere ascoltare. Esatto.
No, vi ringrazio.
No, molto bene.
Poi naturalmente si arriva alla Seconda Guerra Mondiale. La Seconda Guerra Mondiale trova l'Italia anche qua leggermente impreparata, anzi decisamente impreparata, anche perché comunque le due guerre precedenti hanno un pochettino dissanguato l'aeronautica, quindi bisognava comunque di un periodo di ritrovo, nel senso nuove costruzioni e costruzioni anche a passo coi tempi naturalmente. Allo scoppio dell'ostilità l'Italia indicativamente disponeva all'incirca di un 3200 aeroplani, indicativamente suddivisi fra 1160 caccia, 1332 bombardieri e tutto il resto in varie specialità, osservazione, rassicuranti e compagnia bella. Il problema è che pronti al combattimento erano solo la metà, gli altri erano in riparazione o con problemi vari.
Ci vuole molta manutenzione per un
Decisamente,
specialmente in fase di combattimento.
Assolutamente.
Ancora più.
Anche perché devono essere revisionati completamente dopo un tot
di tempo. Tu hai fatto un po' più di tecnica. Sì. Quanto ci si mette a revisionare, fare da un volo all'altro?
Allora, diciamo? È vero che gli aerei dell'epoca erano molto meno problematici, non c'era l'elettronica, non c'era
esatto,
la
certo.
Quindi bisognava proprio la meccanica. I tiranti,
certo.
Le parti delle ali che erano in tessuto
sì,
e quindi infatti nel periodo di guerra le migliori operaie erano donne, perché gli uomini erano a combattere, le donne nelle
sì,
fabbriche aeronautiche erano tutte, quindi c'era molto tessuto, c'era
assolutamente
molto, quindi era roba proprio tela balsa, cioè proprio materiali molto
certo.
Poveri,
sì, assolutamente.
Però
infatti
aggiustarli diventava anche un po' più complicato, perché un pezzo di meccanica non avevi le frese, i torni subito a portata di mano e li potevi realizzare
certo.
Subito bisognava avere i suoi tempi, mandarli
nei centri di manutenzione, certo,
quindi era più quando un aereo si fermava veramente per un po'.
Sì, assolutamente.
Facciamo una cosa, facciamo un breve stacco musicale, che siamo arrivati al primo quarto d'ora, e poi ci risentiamo subito dopo,
sì.
Sulle frequenze di RBN Torino, tra quattro Torino.
Bene. A dopo.
Attenzione, Sua Maestà il Re e Imperatore ha accettato le dimissioni dalla carica di Capo del Governo, Primo Ministro e Segretario di Stato presentate da Sua Eccellenza il Cavaliere Benito Mussolini, e ha nominato Capo del Governo, Primo Ministro e Segretario di Stato Sua Eccellenza il Cavaliere Maresciallo d'Italia Pietro Badoglio.
Sul confine orientale dai freddi cingoli dell'eresia materiale, palco di frontiera, giorni dell'odio, gente, la guerra è finita, hanno vinto i liberatori, hanno bombardato le nostre città con l'aiuto della radioattività. 50 anni ormai sono passati, i ricordi sono sbiaditi, vecchio partigiano non potrai cancellare 600 giorni di Repubblica Sociale. 50 anni ormai sono passati, i ricordi sono sbiaditi, vecchio partigiano non potrai cancellare 600 giorni di Repubblica Sociale.
Ritorno sempre sulle frequenze di RVN Torino, Attacco da Torino Bene. Questa sera siamo qua con il mitico Carmelo Gatto che è con noi. Ci sta illustrando, no? Aglietando anche su, insomma, tutta l'aeronautica dall'inizio poi
agli ultimi ruggenti,
gli attimi ruggenti, cioè mancava solo più negli ultimi anni. Io che entravo la legna,
però... sarebbe stato
grazie Tony per questa.
Avrei sperato pure io, confesso. Se riuscivi nel caso.
Beh, ti ho interrotto, vai pure, scusa.
Assolutamente. Sempre tornando alla Seconda Guerra Mondiale, appunto, la Regia Aeronautica comunque fu impegnata praticamente su tutti i fronti di guerra. Partecipò alla Battaglia d'Inghilterra, comunque con un corpo di spedizione sulla Manica. Diciamo che fu una breve escursione, nel senso, poi si decide di ritirarlo, anche perché non erano piani comunque preparati e adatti al clima africano, al clima, erano tutt'altri clima, e sinceramente a nord era decisamente più complicato. In Grecia, in Albania, in Russia comunque, nel Mediterraneo, su Malta, in Nord Africa, in Africa orientale italiana. Diciamo che il primo aeroplano veramente moderno l'Italia lo ebbe con il Macchi l'MC-202 Folgore. Questo era un monoplano a motore in linea. Era un aereo veramente prestante, però dovettimo chiedere l'aiuto all'alleato tedesco. La Macchi riuscì a farsi concedere un motore che la Fiat poi costruì su licenza. Era il famoso motore, il Daimler-Benz, il DB601. Con questi, praticamente, con questo tipo di motore, praticamente l'aeroplano riuscì ad arrivare agli stessi standard dei pari gradi, sia inglesi che americani. Poi l'apice, vabbè, si ebbe con i cosiddetti caccia della serie 5, che erano il Fiat G55, l'RE 2005, definito il più bel caccia della seconda guerra mondiale, delle linee filanti, veramente sembra una Ferrari veramente dei cieli, e il Macchi 205 Veltro. Questi adottarono tutti sempre un motore di concezione tedesca, però fabbricato in Italia dalla Fiat, che era il Daimler-Benz, il DB605. E si arriva poi, vabbè, naturalmente all'infausto 8 di settembre, tutto crolla anche l'aviazione. A quel punto praticamente si creano due aviazioni, una al sud, che è chiamata appunto aeronautica cobelligerante, che praticamente risponde agli ordini del re, quindi alla data dell'armistizio praticamente tutti gli aerei disponibili si spostano nelle basi controllate dagli americani nel sud Italia e sotto il controllo del re. Loro, poverini, utilizzavano tutti ormai aeroplani ormai logori, quindi tutto quello che erano riusciti a salvare dalla fuga dell'8 di settembre e tutto quello che riuscivano a raccogliere dai vari campi del sud Italia e del nord Africa. Riuscirono ad avere anche del materiale di volo anglo-americano. Il problema è che era tutto materiale di volo di seconda e di terza mano, molto logori, già spompi anche come motori. Basta pensare che gli inglesi gli cedettero gli Spitfire 5, che però erano già di terza mano, perché usati prima dagli inglesi, poi dagli jugoslavi e poi alla fine ceduti all'aeronautico cobelligeranti. Al nord invece si costituì l'aeronautica nazionale repubblicana, che era chiamata tra virgolette l'aeronautica dell'onore. Le motivazioni che spinsero al formare questa aeronautica era appunto motivazione di ordine morale, in primis la difesa delle città italiane, perché comunque nonostante tutto, nonostante comunque ci fosse l'armistizio, gli angloamericani continuavano a martellare le città del nord Italia, le città italiane, da bombardamenti per gli assassini. Il rifiuto al tradimento all'alleato, perché comunque in 3 anni di guerra si era creato un clima cameratesco di cordialità tra aviatori sia tedeschi che italiani, e per riscattare comunque l'onore d'Italia dopo l'8 settembre.
Almeno qualcuno c'era.
Assolutamente, accorsero in tantissimi sotto le sedi dell'Aeronautica Nazionale Repubblicana. L'Aeronautica Nazionale Repubblicana si formò all'incirca praticamente quasi immediatamente. Uno degli autori fu appunto Ernesto Botto, il famoso gamba di legno, un aviatore che tra virgolette di Torino è sepolto qua al monumentale, monumento qua dell'aeronautica. Praticamente il famoso bando Botto richiamava in servizio tutti i piloti che erano rimasti praticamente spiazzati dall'8 di settembre. Vi erano due gruppi caccia nella Repubblica Sociale, anzi erano tre, il terzo non divenne mai operativo. Il primo gruppo caccia, per noi molto caro, Asso di Bastoni.
Era qualcosa da raccontarci un po' di più su questo gruppo?
Assolutamente, il primo gruppo caccia Asso di Bastoni nacque tra virgolette a Torino Mirafiori. E la prima missione operativa fu proprio su Torino, mi sembra alla fine del dicembre del del 43 si scontrò con una grossa formazione di bombardieri americani che bombardavano Villalperosa.
La RIV,
quell'industria di cuscinetti,
sì, di cuscinetti
a sfera. Poi vi era il primo gruppo caccia, tra virgolette, era inquadrato su tre squadriglie. La prima squadriglia, appunto, Asso di Bastoni, la seconda squadriglia Vespa Arrabbiata e la terza squadriglia Arciere. Volavano inizialmente con materiale italiano, con Mach 205. In un secondo momento, dopo i grandi bombardamenti del 1944, si dovette ricorrere all'aiuto dell'alleato tedesco, perché la Fiat, la Reggiana, non riusciva più a sopperire alle perdite, quindi si dovette per forza ricorrere ai tedeschi, che ci dettero gli ultimi modelli di Messerschmitt, sia il BF-109 sia in tutte le versioni del G e che del K, che era il massimo della tecnologia per quel tempo. Il secondo gruppo caccia invece è anche questo, basato su tre squadriglie. La prima squadriglia, la famosa GG-306, la seconda Diavoli Rossi e la terza Gamma di Ferro, appunto, per in onore a Botto. Vi era anche un gruppo di erosiluranti durante la Repubblica Sociale. Il gruppo di erosiluranti si chiama Buscaglia ed era un eroe degli erosiluranti della Seconda Guerra Mondiale. Questi credevano che fosse caduto e che fosse quindi morto. Mi sembra che fosse caduto su un'azione di erosiluranti su Bona, mi sembra, in Tunisia. Creduto morto, appunto, al nord, quando si ricostituì il gruppo di erosiluranti, fu praticamente dedicato questo gruppo a questo asso degli erosiluranti. Diciamo, azioni degne di nota del gruppo dei siluranti fu il siluramento, l'attacco a Gibilterra del 5 giugno del 44 con 10 SM-79 partiti appunto dall'Italia. Tra virgolette, c'è una storia un pochettino curiosa sempre su Buscaglia, perché Buscaglia sopravvisse all'abbattimento a Bona quando era nelle file della Regia Aeronautica. Fu invitato dagli inglesi e dagli americani a tornare a combattere con l'aeronautica del sud, però c'è stato un momento un pochettino così. Praticamente lui di notte salì su un aeroplano americano, su un Baltimore, quando la pista era chiusa senza alcun ordine. Cade, precipitò, morì subito dopo. A sud dicono che, dato che era un asso degli erosiluranti, cercò di bruciare un po' i tempi. Al nord invece c'è la tesi un pochettino più ardita, e secondo me forse è quella molto più probabile, che lui, avendo saputo che comunque al nord c'era un gruppo erosiluranti intestato a lui, composto da tutti gli ex camerati, tutti gli ex compagni di tante battaglie, avesse deciso molto probabilmente di raggiungere il nord e combattere nelle file dell'aeronautica nazionale. Questa, ti dico, è una tesi, per l'amor di Dio, che tenderei a pensare.
Quindi è stato abbattuto dagli americani?
No, è caduto, è precipitato in fase di decollo. Là probabilmente non conoscendo l'aeroplano, essendo un aeroplano per lui nuovo, ha avuto dei problemi. Questo indica, in linea di principio, la storia un po' della Regia Aeronautica. Vorrei chiudere solamente con due cose. Durante la Seconda Guerra Mondiale si ottennero anche qua dei record di una certa rilevanza, record intesi non sportivi ma anche di guerra. Ne vorrei citare due. Quello del 19 ottobre del 1940, il bombardamento delle raffinerie nelle isole Bahrain.
Nel frattempo interrompo un attimo, certo, perché è arrivato Talis, che è qua così in studio.
Ciao, buonasera a tutti.
Ciao.
Grande Carmelo.
Ma, grazie.
Mi sento lanciatissimo, tra l'altro.
Sì, bravissimo.
È bellissimo sentirlo.
Sì, sì.
Tra l'altro, non so se ci basterà solo una puntata o ne dovremmo fare un'altra. Per comunque
ampliare un po',
cioè, o mandare, magari entrare nello specifico,
certo,
magari entrare su qualche modello, su qualche,
no, assolutamente,
su qualche azione che ha fatto.
Sì, sì, no, assolutamente. Insomma, anche perché ci sarebbe da parlare per ore e citare praticamente
un po' tutti gli eroi.
Ti sei condannato.
Sospettavo una cosa.
Tra l'altro, io quel poco che ho sentito appena arrivato, ho visto che ha una passione incredibile per questo genere di mondo, che comunque è affascinante,
sì,
e soprattutto. Tutto.
Assolutamente, secondo me l'aeronautica, specialmente la Regia Aeronautica, comunque ha un qualcosa di romantico, nel senso, sono sempre stato attirato da quel tipo di aeroplani, nel senso che è un qualcosa di distante magari dagli aeroplani di adesso, che sono tutti computer.
E poi è il sogno dell'uomo volare.
Volare è il sogno dell'uomo.
Da Leonardo da Vinci, è che è, insomma, è stato il primo a scrivere o comunque a progettare una macchina che volava,
certo,
o a simulare appunto il
volo degli uccelli, assolutamente, no, è sempre stato uno dei sogni.
Ma c'è un velivolo che ti affascina più di tutti, un aereo che ti ha lasciato un segno e che anche storicamente, per la bellezza, le prestazioni?
Beh, assolutamente, io tenderei a pensare a tutti e tre i caccia della serie 5, quelli che citavo prima. Erano tutti caccia comunque di ultimissima generazione, come detto prima adottavano tutti un motore di fabbricazione tedesco costruito su licenza dalla Fiat.
Invece l'airone, quello, il Fiat che ho usato nella seconda guerra mondiale,
l'airone mi sembra che fosse un, come si chiama, un idrovolante.
Sì, un idrovolante,
sì, praticamente veniva inizialmente usato come, come tra virgolette, come bombardiere, poi come soccorso aereo,
sì, esatto,
come osservazione,
esatto.
Sì.
A me piace quello perché vabbè,
più che altro era un Kant, non era un Fiat,
sì, però no, io ho costruito anche il modellino.
Ah sì, no,
quando ero ragazzino,
sì, da supermodel, infatti,
sì, 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 però sì. Era Fiat, sul, ah, sul coso.
Ah,
se cerchi anche in, alcune, sì, in alcuni aspetti, c'è, cioè, in alcuni siti anche,
sì, cioè, sì, certo.
E a me è sempre affascinato quello perché un grande aeroplano, vabbè, c'erano i tre fasci,
ah vabbè,
quindi,
certo, assolutamente,
quello era il fascino.
Beh, certo, un po' come il caccia della Repubblica Sociale, comunque come detto prima era l'aeronautica tra virgolette dell'onore, nel senso là si dovette fare una scelta, appunto difendere le città italiane comunque che erano comunque martirizzate sempre dall'aviazione anglo-americana. Tornando un po' alla domanda che mi hai fatto prima, io tenderei appunto a parlare dei tre caccia della serie 5, perché
sono dei macchi, dicevi.
Uno è un Macchi 205, poi vi era il Fiat il G55 Centauro e l'R2005. L'R2005 della Reggiane, come detto prima, era considerato il più bel caccia della seconda guerra mondiale. Infatti, se vedete le immagini, se si vedono le fotografie, è di una linea filante, affusolato, di una bella. Eh sì, io l'ho sempre definito tra virgolette una Ferrari con le ali, nel senso c'è un qualcosa di romantico tra virgolette. Ferrari con le ali, il simbolo del quarto stormo e di Baracca era appunto il cavallino rampante. Infatti dopo la morte di Baracca, la mamma appunto di Baracca diede a Enzo Ferrari
il simbolo del cavallino
da apporre sulle sue vetture, dicendo che comunque sarebbe stato un simbolo benaugurante di buona fortuna. Infatti la Ferrari, grazie a Dio,
poi quest'anno grazie a Dio
stiamo vincendo, sta andando bene.
No, non lo diciamo troppo poco,
sì, no, infatti,
anche se non è più la Ferrari, cioè insomma quella storica, anche se rimane un marchio italiano, insomma,
sì,
è stata un po' rovinata dalla Fiat, diciamo.
io chiudo fisso,
no, anche perché io sono tifoso di Verstappen, quindi.
Ah, tifoso di Verstappen. Ok. Appunto, e secondo me fra i tre il più prestante era, allora, sotto le basse quote il 205, il Veltro, era senza rivali, secondo me sotto i 10.000 metri era veramente senza rivali. Naturalmente il periodo dal 43 in avanti, la minaccia principale per le città italiane per l'aviazione era appunto considerata dai grandi bombardieri quadrimotori che volavano oltre i 10.000 metri, quindi si necessitava di appunto di aeroplani che potessero volare a quell'altezza, e il Fiat G55 aveva una posizionale molto ampia ed era adatto appunto per volare a quelle quote, e questi era potentemente armato, anche perché solitamente i caccia italiani erano leggermente armati, ma forse anche un pochettino per scelta, perché comunque i cacciatori italiani prediligevano la maneggevolezza, quindi l'alta acrobazia, tra virgolette, nella scuola si insegnava tanto quello, quindi naturalmente se li appesantivi di armamento
perdevano
in elasticità. Il G55 volava a una velocità per allora di tutto rispetto, 620 km orari, mi sembra sui 7000 metri. Era armato, era pesantemente armato, perché aveva due mitragliatrici da 12,7 mm e tre cannoncini da 20 mm, uno sparante attraverso il mozzo dell'elica e due invece dalle ali. L'R2005 era praticamente molto similare come aeroplano, ebbe un pochettino di problemi di messa a punto, infatti è quello che forse è stato prodotto in minor quantità. però questi volava indicatamente a una velocità di 628 km/h, però durante una prova di affondata arrivò quasi a 980 km/h, praticamente quasi alla velocità adesso, era sì in affondata nel senso, però nel senso per quel tempo comunque era una velocità di assolutamente di tutto rispetto. Un altro aeroplano che secondo me è molto iconico, non di fabbricazione italiana ahimè, ma di fabbricazione tedesco, noi l'abbiamo utilizzato tantissimo sia come con la Regia Aeronautica dal 43 in avanti per la difesa della Sicilia col 150° gruppo caccia, il famoso Gigi Trosei, e tantissimo durante la Repubblica Sociale, anche perché si dovette fare ricorso, come detto prima, all'aiuto tedesco, perché dopo i grandi bombardamenti del 44 l'industria italiana non riusciva più a produrre numeri sufficienti, che era il Messerschmitt, il 109, sia nelle versioni G che nelle versioni K, che fu la massima espressione per quel tipo di aereo da caccia, molto simile tra virgolette anche agli aerei italiani. Montavano il medesimo motore che era il Daimler Benz, sempre di fabbricazione
sei bravissimo, sei una macchina, un'enciclopedia
anni di modellismo e di letture.
Miei complimenti,
ti ringrazio.
Una pausetta?
Sì, ecco, facciamo una pausetta, un breve stacco musicale
e torniamo subito.
Torniamo subito.
A dopo.
Qua siamo ritornati sul finale della trasmissione di RBN Torino, Attacco a Torino Bene. Questa sera, come avete sentito dall'inizio, abbiamo
uno spumeggiante Carmelo Gatto.
Esatto, spumeggiante. Preparatissimo, un'enciclopedia. Un'enciclopedia perché non ti sei mai fermato. Insomma, bravissimo, complimenti.
Grazie mille.
Siamo sul finale, stiamo parlando appunto degli aerei. Abbiamo fatto un breve prima della pausa sugli aerei della seconda guerra mondiale, ti lascio andare avanti, poi sicuramente ti sei condannato a venire
okay, va benissimo
in trasmissione da noi, giusto okay. Perché
per approfondire l'argomento
dopo le macchine sarebbe bello parlare invece degli uomini che
ma assolutamente io inizierò a parlare con l'asso degli assi, iniziamo col primo dovuto. Assolutamente con Francesco Baracca. Francesco Baracca nacque a Lugo di Romagna nel 1988, inizialmente nel 1907 entra all'Accademia Militare di Modena, come sottotenente di cavalleria, quindi inizia da fante, da cavaliere. Nel 1912 invece passa alla scuola di aviazione, il suo grande sogno era l'aviazione, quindi riuscì a coronarlo. All'inizio le scuole di pilotaggio erano, dato che utilizzavamo materiale di volo francese, Nieport e SPAD, sono la versione 7 che 8, fu mandato appunto in Francia per la scuola di pilotaggio. Tornò in Italia, tornò presso, mi sembra, la 70esima squadriglia, quindi una squadriglia operativa. Nel 15 invece, quasi all'inizio della prima guerra mondiale, tornò in Francia, questa volta a Parigi, sempre per l'addestramento sui nuovissimi modelli Nieport 10. Nel 16 invece, con l'inizio delle ostilità, c'è una data importante, che è il 7 aprile del 1916. Data importante perché corrisponde alla prima vittoria aerea di Francesco Baracca, che è in assoluto anche la prima vittoria aerea dell'aeronautica militare italiana, quindi coincide le due cose, sia la sua prima vittoria che la prima vittoria dell'aeronautica militare italiana. Qui viene decorato con la prima medaglia d'argento. Episodio curioso, il re Vittorio Emanuele III aveva assistito a un combattimento aereo di Baracca su Udine, ne rimase favorevolmente colpito e impressionato, e il giorno dopo infatti andò al suo campo di volo per stringergli la mano, per fargli complimenti. Tornando sempre alla prima vittoria tra virgolette aerea di Baracca, Baracca in quell'occasione mi sembra che abbia battuto un ricognitore austro-ungarico. E quello era ancora il periodo comunque della cavalleria, certo, fra gli assi, certo, dell'aviazione. L'aereo precipitò, non dico in malo modo, riuscì ad atterrare. L'osservatore mi sembra che morì qualche giorno dopo o subito dopo. Il pilota invece sopravvisse. Baracca scese dall'aeroplano e si strinsero la mano. Infatti la frase preferita tra virgolette di Baracca è che lui mirava l'apparecchio e mai all'uomo. Dopo appunto qualche tempo fu trasferito alla 91esima squadriglia, su SPAD 7, la cosiddetta squadriglia degli assi.
Infatti è qui che avevo trovato una
carina. Sì, infatti
la leggo un attimo così.
Assolutamente.
Allora, il 1 maggio successivo si trasferì alla 91esima squadriglia, soprannominata la squadriglia degli assi, perché è costituita dai grandi assi dell'aviazione scelti da Baracca in persona, quali Pier Ruggero Piccio, Fulco Ruffo di Calabria, Gaetano Aliperta, Bartolomeo Costantino, Guido Keller, di cui avevamo parlato abbondantemente.
No, Guido Keller.
Giovanni Sabelli, Enrico Perreri e Ferruccio Lanza.
Chi è?
L'unità aveva in dotazione il nuovo Newport 17, costruito in Italia dalla Macchi. Sul suo aereo, in onore della sua arma di appartenenza, Baracca dipinse il cavallino nero, rampante, destinato a diventare una delle insegne più care agli italiani. Anni dopo, la madre di Baracca, come ci dicevi prima tu, consegnò quel simbolo a Enzo Ferrari e gli disse: «Ferrari, metta sulle sue macchine il cavallino rampante del mio figliolo, le porterà fortuna». Il 1 maggio, durante una missione di ricognizione su Monfalcone, pilotando l'alza Brandenburg C1-229.08, della Flick 12, Franklin Crawford ebbe modi di scontrarsi con lo SPAD S7 di Baracca. I due duellarono a lungo in un combattimento molto duro che si sviluppò da 4.000 metri fino a bassa quota. Baracca si convinse di aver abbattuto il suo avversario, ma Link e Crawford riuscì a portare a termine la missione nonostante ben 68 fori di proiettile rinvenuti sull'aereo. Il 10 maggio Baracca abbatte l'Ansa Brandenburg di GVI della Zunkenführer Rudolf Storr, della Flick 41esimo J vicino a Viltolo, conseguendo la nona vittoria ufficiale.
Assolutamente. Baracca in totale riuscì a conseguire 34 vittorie aeree individuali.
Sì.
È il periodo di Caporetto, riuscì a, mi sembra che arrivò all'incirca intorno a 30 vittorie. Questa comunque, la 91esima squadriglia, era tra virgolette considerata la squadriglia degli assi.
Sì.
Nella seconda guerra mondiale, appunto, la 91esima squadriglia entra a far parte del quarto stormo, appunto Baracca, che era considerato tra virgolette per noi la top gun della caccia italiana. Il quarto stormo era considerato da sempre lo stormo degli assi.
Mm-hmm.
E arriviamo tra virgolette al 19 giugno del 1919, giorno in falso per l'aeronautica italiana.
Sì.
Perché Baracca, mentre in azione di mitragliamento sul Montello
sì,
viene abbattuto.
Uh-huh.
La tesi austriaca è che ad abbatterlo fu un loro ricognitore.
Uh-huh.
In linea di principio i documenti corrispondono. Da parte italiana invece vi era la versione che ad abbattere baracca fu un colpo sparato da terra, di, mi sembra di Snerpal, che erano quei praticamente proiettili che lanciavano un sacco di altre schegge. Sì, 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 sì. E in linea di principio corrisponde anche col ritrovamento sia del corpo che dell'aeroplano. Sì. Il 20 verrà recuperato poi un paio di giorni dopo,
il 23
giorno, e l'omelia funebre sarà fatta da Gabriele D'Annunzio. Tra virgolette, ho una nota tra virgolette curiosa. Io ho un'amica su Facebook, è una ricercatrice amante di storia militare, e il nonno durante la prima guerra mondiale era un ardito.
Sì.
Lei mi ha raccontato che il nonno appunto faceva parte di quella squadra incaricata di recuperare il corpo di Baracca in territorio nemico, anche perché Baracca era comunque caduto dietro le linee nemiche. Mi sembra che, o forse il giorno del recupero era già, l'Italia era già passata l'offensiva, quindi mi sembra che fosse già comunque territorio italiano. Comunque era in quella terra un pochettino, in quel limbo, quindi bisognava che a recuperare il corpo di Baracca per non lasciarlo in mano agli austriaci fosse appunto questo reparto di arditi. E mi ha detto che mentre appunto lo recuperavano, a Baracca dalla tuta di volo gli si staccò un bottone, e appunto al nonno di questa mia amica l'ha conservato come una reliquia.
Visto che il tempo stringe, passiamo a parlare invece del nostro Italo Balbo.
Assolutamente.
Io farei anche una puntatina su
Italo Balbo.
È doverosa.
È doverosa
dopo quello che è successo in questi ultimi tempi. Il nulla va riempito.
Diamo una nota a Italo Balbo, poi facciamo i saluti sul finale.
Assolutamente. Di Italo Balbo che dire, nel senso è praticamente un'istituzione, secondo me è forse la figura più rappresentativa dell'aeronautica italiana, nel senso, anche perché comunque diede lustro, ripeto, sia all'Italia intera che comunque
qualcuno se ne è dimenticato,
volutamente dimenticato. Basta sentire la polemica di questi giorni appunto per il nome dato a quell'aereo che è stato immediatamente cancellato onde evitare polemiche e altre cose. Beh, di Balbo ti dico, secondo me è un'istituzione, volontario durante la prima guerra mondiale con gli alpini, cercò di entrare in aeronautica, tra virgolette, mi sembra già nel 17 chiese di essere arruolato in aeronautica, e fu mandato tra virgolette al deposito aeronautico qua a Torino. Quindi c'è anche
Torino, passa sempre.
Sì, Torino nella storia aeronautica comunque era un polo di eccellenza. Però non poté concludere praticamente il corso di pilotaggio e fu rispedito praticamente qualche giorno dopo praticamente al proprio reparto di origine, che era un reparto di arditi, alpini arditi. Qua praticamente Balbo partecipa alle grandi offensive della prima guerra mondiale, su Monte Grappa riceve comunque due medaglie d'argento, una di bronzo, e finisce la guerra mi sembra col grado di capitano. Balbo, che altro dire?
Ma direi che Balbo lo facciamo una bella puntata.
Sì, facciamo una anche puntata, perché ci sarebbe da perché sennò in questo momento dobbiamo poi
sminuire un po' il suo personaggio.
Sì, esatto. No, anche perché ci sarebbe da dire talmente tanto.
E poi c'è da passare la linea alle altre relazioni. Io finirei qua questa sera. Abbiamo già illustrato, magari facciamo una seconda parte,
certo.
E in più facciamo ancora uno speciale sempre con te su Italo Balbo,
certo. No, facciamo gli altri venerdì, facciamo prima.
la smezziamo
non sarebbe male.
E vabbè, che dire, ti ringrazio.
Grazie a voi, è stato un piacere veramente.
Quel poco che ho sentito è stato emozionante.
Ti ringrazio, no, infatti anch'io mi ha creato.
Perché conosci veramente molto bene l'argomento, sei
un'enciclopedia.
Sì, sei veramente, sei appassionato. Sì,
sì, assolutamente, di aviazione storica, penso da quando
sei nato. Sì. Tutte queste cose, bravo.
No, vabbè, però.
Allora, ci sentiamo la prossima venerdì, sempre sulle frequenze di RBN Torino, attaccato a Torino Bene, ogni venerdì. Dalle 20 alle 21, questa sera passate a trovarci, come ogni venerdì sera siamo qua, come tutte le sere, dalle 21 in avanti a tenervi compagnia all'Asso di Bastoni. Ciao a tutti,
un saluto da Tony,
un saluto da Euclide,
un saluto da DJ Polot, la web radio colpevole, pericolosa e intransigente,
un saluto da Carmelo, ciao, buona serata a tutti.